posso sottolineare il tipo di rapporto della gente con Gesù, non di Gesù con la gente, tanto è vero che sia con gli uni che con gli altri Gesù si muove gratuitamente, però si muove per ognuno secondo certi livelli. Ad esempio, il Vangelo di Marco ci dice che l'incontro con Pietro, con Andrea, con Giacomo e con suo fratello Giovanni è avvenuto sulle rive del lago mentre pescavano, è quasi una specie di colpo di fulmine, secondo il modo come racconta lui, quelli sono diventati discepoli. Chiaramente non può essere successo così. Questo è il modo di raccontare la cosa da parte di Marco, corrispondente ai suoi centri di interesse, al suo modo alle sottolineature che lui voleva fare per la sua Chiesa e per i suoi destinatari e per noi tutti, che è quello precisamente che diventare cristiani si gioca tutto qui, nel ascoltare una parola assolutamente nuova, che ti affascina, che ti conquista e alla quale tu non puoi che dare una risposta che ti fa fare un salto di qualità, cioè che interrompe una svolta alla tua vita. Questo era il centro di interesse di Marco e siccome questo voleva sottolineare, stilizza il racconto della chiamata dei primi quattro in maniera tale che se uno volesse fare, come invece a noi piacerebbe oggi, la storia di quella cosa, insomma, è possibile che sia avvenuto così. E così qui, quando dice chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui, con la stessa formula della chiamata dei primi quattro, che non so se l'avete notato, è egualmente sintetica, egualmente ridotta all'osso. Perché la chiamata dei primi quattro nel primo capitolo è così: Gesù passò, vide, chiamò, lo seguirono, tutto qui. Passò, vide, chiamò, seguirono. Chiaro, le cose nella realtà non si sono svolte con questa successione fulminea e scarna, cioè basata su quattro tempi, uno chiama l'altro e tutto va a chiaramento. Ma Marco vuol sottolineare, nel raccontare le cose, proprio questo, che la conversione consiste in un incontro affascinante a cui non si può che dare se stessi. E guardate bene, lo seguirono, ad esempio, un'altra cosa equivoca, comunemente equivocata. Non vuol dire che Marco allora vuole insegnare che per seguire Gesù bisogna smettere di fare il mestiere che si faceva prima. Infatti quelli facevano i pescatori.
Però io devo insistere, adesso no, chiedo, qualcuno deve intervenire, magari
non so, qualcuno vuole andare. Qualcuno vuole andare?
Facciamo pure l'avviso.
Questa cosa qui è importante, cioè lei ha detto adesso, no? Questa risposta è stata.
Buonasera.
Questa risposta è stata scandita da questi quattro tempi, no? Lui passò, vide, scelse e risposero. Però nella risposta dei discepoli doveva già essere, cioè nel rispondere loro avevano già chiaro a che cosa rispondevano.
No, perché
sennò a chi rispondevano? Pinco Pallino? Cioè loro avevano capito l'importanza di quella chiamata. Quindi già lì era implicito una.
Dunque, loro, tu vuoi dire ai loro tempi?
No, cioè nel momento che loro hanno risposto. Insomma,
loro i loro tempi.
Loro i loro tempi.
Cioè, perché se vuoi dire così.
Chiamata, no?
Se vuoi dire così.
Anche se qui è stata descritta in maniera così scarna, eccetera, però insomma, resta il fatto che alla chiamata di Gesù loro hanno risposto.
Sì.
Ecco, qui, anche se la cosa è avvenuta dopo
con altri
particolari, però l'importanza è questa.
Sì.
Quindi se loro hanno risposto...
Sì.
Non hanno risposto a caso, a casaccio.
Certamente
perché
no.
Perché hanno capito che Gesù non era una persona qualsiasi. Quindi nel capire questo... O questi erano dei geni, cioè erano oppure qualche cosa era stato comunicato, cioè qualche cosa, lo spirito, non lo so io, cioè lo spirito sicuramente, no, non lo so, ma lo spirito aveva comunicato qualcosa a questa gente, perché insomma se Gesù, che ancora era apparso nella scena pubblica da poco, quindi non era conosciuto, non è che...
Ma anche Giovanni aveva dei discepoli.
Va bene, ma adesso parliamo di questo fatto qua.
Ma se tu ti metti nei panni di quella gente di allora, ecco perché ti ho chiesto.
Parecchio tempo che stavo.
Perché ti ho chiesto?
E ma allora perché sono andati?
Esatto, perché i discepoli di Giovanni si sono messi al seguito di Giovanni?
Non è che avevano capito effettivamente cosa lì, neanche dopo.
Perché se tu ti poni nei panni di allora, no?
Non era uno qualsiasi, cioè.
Aspetta.
Però non era Dio.
Aspetta.
Non era Dio, però era.
Esatto.
Profeta.
Esatto. Cioè, per che cosa si sono messi al seguito di Gesù? Per lo stesso motivo per cui altri si sono messi al seguito di Giovanni. Se ci poniamo dal punto di vista storico, per cui ti ho chiesto, tu ti riferisci a loro quella volta? Ecco, se tu ti riferisci a loro quella volta, ci sono altri esempi che ci dicono chiaro. Evidentemente hanno intravisto, sentito, intuito forse, sì, in Gesù qualcosa che a loro andava bene, se no... No? Però dal seguito del Vangelo di Marco l'Evangelista vuol far notare che quel motivo per cui loro si sono imbarcati non era ciò che Gesù voleva da loro. Non li poneva al riparo dalla conversione, non vuol dire che erano convertiti, ma che si dovevano convertire.
Sì, questo ho capito, però quell'essersi messo a seguito di Gesù è stato determinante. Cioè,
è stato determinante insomma. Per che cosa? Per iniziare un rapporto con lui che poi ha avuto delle fasi successive ben più dure e ben più deludenti delle loro attese.
Pensa a Giuda.
E che proprio per questa via li ha convertiti. È stato determinante in questo senso, perché è stato l'inizio di una serie di smentite che la folla, sempre secondo Marco, non ha avuto. Ma non perché Gesù non gliel'avesse voluta dare, ma perché tu dai a chi vuole. I discepoli, rispetto alla folla, e Marco vuol mettere in rilievo proprio questo, quelli che sono i discepoli nel suo Vangelo, rispetto a quello che sono la folla nel suo Vangelo, rappresentano appunto quel tipo di risposta alla chiamata di Gesù, che è minimalmente, inizialmente compromettente, che non è soltanto incassare, e che invece è caratteristico di tanti rapporti con Gesù. Cioè il rapporto ancora dall'esterno, lo chiamerà poi Marco nel capitolo successivo, con una parola molto significativa, dall'esterno, cioè dove ancora con Gesù io non mi comprometto. Io vado a vedere cosa fa, vado a sentire cosa dice. Se poi... da qualcosa che mi interessa, prendo, però non mi comprometto in un rapporto personale con lui. Ciò che i discepoli sono, rappresentano delle persone che hanno, per motivi che non erano proprio né il segno di una particolare maturità, né altri segni di distanza o di differenza dagli altri, ma per motivi che, ecco, qui veramente... c'è il lato X, che io non chiamerei mistero, ma il lato X della vicenda del discepolo, che è il lato X della libertà, cioè di colui che magari per motivi suoi, che non ha capito niente ancora, tuttavia si compromette. Il fatto solo di compromettersi, anche se non perché si è convertito, è evidentemente un passo che di fronte al mistero di Gesù, intendendo per mistero di Gesù la pienezza di novità, no? di grazia che egli rappresenta, è una prima apertura, che permette, sì, è determinante nel senso che permette un altro tipo di incontro che poi sarà una smentita, e che per altri discepoli, anche lì nell'ambito dei discepoli, per alcuni è stato le smentite successive sono state delle scuole di conversione, per altri, a parte Giuda, ma secondo il Vangelo di Giovanni per molti altri, è stato un motivo di abbandono. Volete andarvene anche voi? Dice a un certo punto il Vangelo di Giovanni, quando parla di questo disorientamento dei discepoli che sentono Gesù parlare di robe che non corrispondevano affatto alle loro attese. Si trovano sconvolti e dice il Vangelo di Giovanni che cominciano a dire: ma questo è un modo di parlare che non fa per noi. E se ne andarono. Come del resto i sinottici dicono di quel giovane ricco, senza parlare di Giuda, altra cosa su cui è in gioco la stessa cosa. Cioè, il Vangelo di Marco sottolinea attraverso queste categorie, per noi, per i destinatari del Vangelo, e qui c'è ciascuno di noi, vari modi di dare risposta all'incontro con Gesù, che rappresentano i vari momenti forse, o la fotografia della nostra situazione. Attraverso il percorrere questo Vangelo, comprendendo che cosa vuol dire, siamo noi che veniamo messi in questione, cioè messi a contatto con la chiamata del Signore. Questo è lo scopo del categorizzare di Marco, che ripeto non è un categorizzare di Gesù. Per esempio, una delle cose che voi non avrete notato forse nei racconti di controversia che avete letto è che Marco a un certo punto riferisce una frase di Gesù che smentisce il categorizzare da parte di Dio. Quando c'è la controversia sui peccatori, di cui uno Gesù lo chiama a seguire, no? I pubblici peccatori, Gesù risponde sempre parabolicamente: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E questa è una parabola, è linguaggio parabolico. Poi fuori di parabola, per chi non avesse capito, dice: non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. Che vuol dire, a prima lettura, che esistono i giusti e i peccatori. Che Gesù è venuto a chiamare alcuni sì e altri no. Questo, a partire da questa nostra preconcezione, diventa la lettura di quel versetto. Ma invece è esattamente la smentita di questo. Perché? Perché, primo, non possono esistere categorizzazioni di persone davanti a Dio. E altre frasi della Bibbia lo dicono chiaro e tondo per chi non volesse accettarlo, perché adesso lo sto dicendo io, potrei citarvi delle frasi bibliche che testualmente dicono così: Dio non fa distinzione di persone, testualmente. Non può significare questo se un altro. Ma nel contesto di questo racconto di controversia, la frase, letta attentamente dentro il suo contorno, non significa che davanti a Gesù ci sono categorie di persone, perché egli risponde così, non a dei giusti, ma della gente che si crede giusti. Quindi la frase non va letta: io non sono venuto per chiamare i giusti, ma per chiamare coloro che si credono giusti, come voi, con i quali stava parlando a quei tempi. Come noi, dice l'Evangelista riferendo questo episodio, ma per i peccatori, cioè non per i peccatori a differenza dei giusti, ma per coloro che si sentono peccatori. perché sono i malati, cioè coloro che si sentono malati, perché si sentono malati, che vanno a cercare il medico. Non i malati che sono malati ma non sentono di esserlo, vanno a cercare il medico. Cioè, la frase precedente illustra quella seguente. Se io non sono venuto a cercare i sani, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati, vuol dire che la frase successiva significa la stessa cosa, no? Spiega la parabola, il detto parabolico. Allora vuol dire che i peccatori di cui qui si parla non sono una categoria di fianco ad un'altra che sarebbero i giusti. Queste non sono due categorie, ma sono invece due cose importantissime da capire, che coloro che si credono giusti non si convertiranno mai. Quindi si mettono fuori da qualunque contatto con Gesù. Cosa importantissima da capire, fondamentale, che invece coloro che hanno fatto l'esperienza, che ci credono di essere dei peccatori, questi cercheranno il rapporto con Gesù. Cosa importantissima da capire. E che anzi di più, perché qual è il contesto di questa frase? È la chiamata di un pubblico peccatore a seguire Gesù. Cioè che si diventa seguaci di Gesù precisamente dal momento in cui ci si accorge di essere dei peccatori. Prima di quel momento che me ne importa a me? Cioè, non solo non è vero quello che gli obiettano a Gesù, il vostro maestro mangia con i peccatori, quasi che questi fossero una categoria da una parte, no? E dall'altra ci sono i giusti, e i peccatori sono quelli da emarginare, e i giusti sono quelli che invece devono mettersi in mostra. Non solo questo non è giusto, e Gesù lo contesta, da qui la controversia, no? Il conflitto, il dibattito. Ma egli ribalta questo modo di pensare, di agire, dicendo: voi pensate che i peccatori siano una categoria? Tutti siete peccatori. Uno. Due. Finché non capirete questo, non vi convertirete mai. Tre. Sono proprio i peccatori quelli che vengono a cercare me.
Senta, ma quando nei salmi si parla di giusti, non si deve dare la stessa interpretazione che sta dando lei?
Bisogna vedere quali salmi. Sì, bisogna vedere quale testo è. Può anche voler dire qualcos'altro, perché non è questo. Adesso parliamo di questo, perché, ripeto, secondo certe nostre mentalità, anche troppo affermate, sembrerebbe che davanti a Dio ci sono categorie di persone, che ci siano persone più, persone meno, persone scelte, persone... Cioè, qualcosa che non viene dalla Bibbia, sicuramente non viene dalla Bibbia, viene da altre fonti, ce l'hanno dalla testa, ma non viene dalla Bibbia, dalla parola di Dio, non è vero. E questa ne è una dimostrazione palese, questo famoso brano. È tanto vero che è così, quello che vi sto dicendo, non solo perché basta stare attenti a questa lettura, ma un altro evangelista, riferendo la stessa parola di Gesù, precisamente per la paura che venisse capito alla rovescio, precisamente perché questa parola espressa in questo modo è talmente provocatoria che è tutta da capire, un altro evangelista, cioè Luca, riferendo la stessa cosa, ha ritenuto opportuno di fare delle precisazioni. E quando si riferisce questa frase di Gesù nel Vangelo di Luca, si dice: non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi. Perché lasciato senza questo pezzo, secondo l'Evangelista, per i suoi destinatari, evidentemente egli giudicava che sarebbe stato letto male. Tant'è vero che questa è una frase provocatoria. Cioè, cosa vuol dire provocatoria? Che è stata detta in questo modo precisamente per mettere in moto una certa crisi, per mettere in crisi una certa mentalità, che è quella delle categorie davanti a Dio, per capovolgerla poi, oltre che per metterla in crisi. E attraverso questi particolari, che sembrano stupidi e sembrano curiosità, amici miei, che non vi sfugga, perché non stiamo facendo dell'accademia, che non vi sfugga che attraverso queste cose voi entrate nel Vangelo. Sembrano particolari di curiosità, ma se voi non vedete queste cose, non entrate. Per esempio, se io non vedo la portata provocatoria di questa frase, del Vangelo della controversia sui peccatori, io non entro in una delle entrate fondamentali per diventare cristiano. Mi sfugge. Attraverso la categoria della folla e dei discepoli, se io non la noto e non la leggo bene, mi sfugge una delle provocazioni più grosse del Vangelo di Marco, che è il fatto, come vi ho detto altre volte e vi sottolineerò ancora fino a farvi la noia, che il Vangelo è stato scritto per noi, perché noi ci riconosciamo in esso, non per essere il libro della storia di Gesù, che se volevano fare la storia di Gesù troppe ce n'erano da raccontargli cose, tra l'altro, che non hanno raccontato, ma precisamente per predicare. I Vangeli sono testi predicazionali, sono testi di catechismo, sono testi di fede, sono testi scritti per, dalla fede, per la fede delle comunità cristiane. Sono testi provocatori, sono chiamate, sono appelli. Quando si fa l'appello, cosa si fa? Si chiama per nome, no? È il Vangelo, finché non lo abbiamo sentito risuonare come un appello, non ci entriamo, Restiamo di fuori. È la folla di Marco che incontra Gesù, ma dall'esterno. E lo vedrete nel capitolo prossimo, lì spero che ci batterete, perché è stato scritto anche lì in modo da creare difficoltà, spero che la difficoltà la vedrete, quando a un certo punto dice, ah, quelli di fuori, io parlo in parabole, a quelli dentro invece il mistero del regno è rivelato. E di nuovo scapperà fuori il problema, ma guarda te, alcuni sì e altri no.
Quando qui parla del... cioè qua giù al versetto 21, no? Dice nessuno...
21, capitolo?
Sì, sempre il secondo.
Sì.
Nessuno cuce una toppa di panno greco,
sì,
eccetera.
E veniamo alla
pratica,
posto,
è la conclusione...
di nuovo essere... linguaggio parabolico.
Sì, però in pratica può essere la conclusione di quello che lei diceva adesso, cioè in pratica è veramente un capovolgimento della persona, del modo di pensare, del modo di rapportarsi,
che Gesù
del
porta, modo che Gesù porta. Qui però riferito al digiuno, non alla questione dei peccatori. Sì, è sempre la stessa cosa. Sì, è sempre sottolineare questa novità che Gesù rappresenta per chi lo conosce, no?
Tu non puoi prendere un pezzettino no?
E non prendere il resto.
Ridurla alle tue categorie, a quello che tu vuoi e quello che tu non vuoi. Perché in pratica
sì.
Questo ribattimento
parabola,
di questo uomo nuovo.
Sì, questa parabola sottolinea di nuovo la novità radicale di Gesù.
Ecco, sì.
Per un altro argomento, con un altro pretesto, ma denominatore comune è questa novità radicale secondo Marco, che Marco ama sottolineare nel cristianesimo, che cioè il cristianesimo è diventare, fare un salto di qualità, è diventare un'altra umanità. Ora, lo sottolinea tutte le volte che gli capita, in tutte le maniere, in tutti i versi, perché è evidentemente un'idea fissa, è un pilastro, è una cosa centrale. Uno dei modi con cui lo sottolinea è, ad esempio, quella frase provocatoria, sempre parabolica, sui peccatori. Un altro è questa frase parabolica, sempre provocatoria, sul digiuno, perché attraverso la parabola di nuovo si vuol dire che esiste digiuno e digiuno. Si vuol dire che esiste un tutt'altro modo di pensare il rapporto con Dio in Gesù di quello che invece è nei discepoli di Giovanni e nei farisei. Di nuovo, cosa si vuol sottolineare? Il salto di qualità, la novità assoluta che l'incontro con Gesù comporta anche rispetto alle cose religiose o ritenute dei suoi contemporanei. Per esempio, chi è che riteneva che i giusti erano da delimitare pubblicamente dai peccatori? Erano i farisei. Era un movimento spirituale molto rigoroso, molto esigente, molto forte e molto diffuso ai tempi di Gesù. Come i discepoli di Giovanni erano un movimento religioso molto diffuso e molto importante ai tempi di Gesù. Il guaio è che finché non si impara a riconoscere dietro i farisei i destinatari del Vangelo e dietro i discepoli di Giovanni una maniera di essere cristiani, non si capisce la portata provocatoria, l'appello di queste parole. Per esempio, esiste una maniera di digiunare alla Giovanni il battezzatore, cioè una maniera di digiunare come un'opera di penitenza o di sacrificio o di rinuncia basata sul fatto che attraverso la rinuncia ci si purifica o ci si avvicina a Dio. E allora si dice, se questo è vero, chi vuole avvicinarsi a Dio digiuna. E più digiuna. No, perché un momento, ne può fare anche un'altra, ma non un'altra non esclude questa, eh? Cioè qui non è in gioco quale digiuno, cioè il digiuno di, da che cosa, perché chiaramente fare il digiuno dal mangiare, fare il digiuno dal bere, fare il digiuno
da televisione,
da varie cose, se vogliamo anche noi possiamo fare vari esempi, no? Ecco. Però il problema è che nel movimento di Giovanni il quadro di riferimento è, e nei farisei, il quadro di riferimento è che attraverso questo si fa un gesto che è un'opera che ci rende graditi a Dio, cioè che ci purifica, che ci avvicina, no? Attraverso il farlo. Per cui si insiste sul farlo e si va a dire ai discepoli di Gesù, insomma, che razza di movimento spirituale siete voi? Io non vi ho mai visti digiunare. Che razza di movimento spirituale siete? È Gesù che individua esattamente la trappola nascosta in questo modo di ragionare, che è quello di insistere sul fare, cioè di un rapporto legalistico con Dio, che è poi il nocciolo della questione anche nella controversia sul sabato, che segue subito dopo, interviene immediatamente, prima in modo parabolico, con la parabola dello sposo e degli invitati a nozze, poi con un altro modo parabolico, quella del vestito vecchio, e poi con un altro parabolico, quello del vino nuovo e degli odori vecchi, precisamente per dire che ciò che egli concepisce come digiuno, cioè il significato del digiuno o la sostanza del digiuno, come egli la insegna ai suoi discepoli, è tutt'altra cosa da quella che propongono loro. Perché è tutt'altra cosa? Perché non insiste sul fare, perché non è un'opera per essere graditi a, perché non è il rapporto legalistico con Dio, cioè attraverso il quale facendo qualcosa ci si conquista, ci si merita, no, qualcosa da Dio, ma è invece il risultato di un avvenimento che è successo nella propria vita, che è l'aver scoperto una ricchezza talmente più grande che tutte le altre diventano spazzatura, dirà Paolo, parlando delle stesse cose. A proposito della sua conversione, tutto mi è diventato spazzatura dal momento che ho capito la sublimità della conoscenza di Gesù. Cioè è cambiato la scala dei valori. Dall'incontro con Gesù è logico che cambia la scala dei valori, per cui tutto ciò che è importante avere, ecco perché non si tratta soltanto del cibo magari, e possiamo benissimo intenderla così, ma tutto ciò che è importante avere e di cui è sacrificio privarsi, non è più un sacrificio privarsi ed è un sacrificio che io faccio per meritarmi qualcosa, no? di più importante, ma esattamente il rovescio. È perché la scoperta di altre ricchezze, di ben altri valori, ha svuotato di senso l'appetito per certe cose, ha svuotato di senso l'avere, il cercare, ha svuotato di senso, per cui Gesù potrà dire: mio cibo è fare la volontà del Padre, non perché lui non mangiasse mai, ma perché egli non viveva certo per mangiare, prima di tutto, e neanche solo questo, perché cioè aveva scoperto delle cose che saziano molto di più. Per cui, ad esempio, la questione del digiuno nell'ambito del cibo diventa una cosa l'otre del vino, no? Cioè diventa il contenitore rispetto al contenuto. È chiaro che dentro una bottiglia non ci può stare una damigiana, no? Dipende che cosa uno c'ha da mettere dentro al digiuno, cioè dipende che cosa è la radice, il fondamento della sua vita. Se il fondamento della sua vita è un rapporto sponsale con Gesù, è evidente che ne viene anche una certa maniera di digiunare, dove per digiunare si intende ciò che Gesù dice, per esempio, al giovane ricco, a cui chiede precisamente il digiuno, a cui chiede precisamente, vuoi venire, dice, io ho fatto tutto questo, noi, come noi. Beh, allora ti manca una cosa, va, vendi tutto quello che hai, e allora vieni e segui, e vieni con me. A quel punto si vede che lui aveva un rapporto legalistico con Dio, aveva con Dio un rapporto di dare e avere, era in pari secondo i suoi conti, e quindi quando Gesù gli chiede di azzerare i conti, di abolire la banca, di togliere il conto, di ribaltare tutto, mi piace, io non ci sto. Cioè questo discorso è duro. Avrebbe detto il Vangelo di Giovanni, e chi lo può seguire? Se n'è andato. Perché? Perché gli viene chiesto ben altro che non una pratica a scopo di... Non so se questo illumina il discorso che facevi te, Fabrizio, la domanda che chiedevi te, ma certamente anche nella domanda che facevi te c'è da dire, ma dipende che cosa intendiamo per digiuno, perché...
Io intendevo proprio il digiuno come pratica
religiosa. Perché l'importante, se lo si fa, per esempio, se si pratica quel digiuno, l'importante è che non sia qualcosa che parte, almeno secondo Gesù, secondo questa controversia, insomma, si vuole sottolineare che non è qualcosa che parte dal digiuno per andare verso Dio, ma è che partendo da Dio si arriva anche al digiuno. Cioè è ribaltare la frittata come impostazione. Per dire, ecco, se tu hai incontrato una ricchezza che rispetto alle altre non vale niente, è logico che digiunerai. È chiaro che digiuneranno.
Allora diventa una felicità.
Cioè, allora, non solo diventa... non cesserà mai di essere un sacrificio del tutto, nel senso che noi... all'altezza della chiamata di Gesù ci dovremmo sempre arrivare, non ci siamo mai arrivati, quindi ci sarà sempre il dire che tu senti la rinuncia, perché però l'impostazione del discorso del digiuno come uno strumento educativo, no? Un strumento religioso, è rovesciata rispetto ai discepoli di Giovanni. Cioè a Gesù gli vanno a dire: perché non lo fanno? Perché bisogna farlo, perché l'importante è farlo. E Gesù è come se rispondesse: ma no, che l'importante non è farlo, l'importante è come, l'importante è che cosa fai, per chi, perché, l'importante è qual è il vino, non dopo l'utre, è chiaro, dopo il contenitore si attenderà. Ma che cos'è che hai da dire o da fare, che cosa manifesti, che cosa vivi, ecco, digiunando. Ecco, se digiunando esprimi appunto la conseguenza della scoperta di una ricchezza più grande, chiaramente anche quello è una forma di manifestazione della scelta, della conversione. Se no, se partiamo dall'altro capo, dice Gesù, questo è un altro vino. Saluto, E così. Quella cosa che volevo far notare, che spero che non vi sfugga da tutta sta serie di racconti di controversie, ragazzi e amici miei, il rapporto legalista con Dio è ciò che Gesù combatte. E questo è ciò che noi abbiamo istintivo, perché il rapporto con Dio di carattere legalista, prima di tutto, ci mette al sicuro dalla conversione. Ciao, prima di tutto ci mette al sicuro della conversione, poi corrisponde perfettamente a certi nostri istinti, che sono quelli di possedere anche Dio, perché quando io ho fatto quel che io devo, quello da me non mi deve chiedere niente, siamo pari. Il rapporto legalista con Dio è stare a distanza da Lui. E questa distanza, che è una distanza di sicurezza, precisamente, fa comodo, si sta bene, sta meglio. E questa è la religiosità, infatti, più comune e più istintiva. Perché è più comoda.
Infatti è molto attuale.
Ma più fasulla. Sì, che è attuale. Il fariseismo non è un fenomeno dei tempi di Gesù, altrimenti non lo raccontavano nei Vangeli. E che lo raccontavano da fare? Per ricordarci una cosa passata di moda? Il rischio più grosso della religiosità cristiana, vuol dire Marco, è questo qui, quello dei discepoli di Giovanni, quello dei farisei, per questo racconta queste cose, quello del legalismo, cioè un rapporto legalista con Dio, che è quello del dare e avere, che in fondo è un rapporto commerciale, quindi molto coerente alla logica umana. Cosa c'è di più diffuso del commercio? C'è di più comprensibile del commercio? Io ti do questo perché tu mi hai quello. Del patto, cosa c'è di più diffuso del contratto, del patto, dei rapporti convenzionali? Ma con i rapporti convenzionali le persone stanno a distanza. Si dice: te stai là e io sto qua. Io nel mio e tu nel tuo. Non è così? Questi sono i rapporti giuridici. Ma è questa religiosità che ha crocifisso Gesù, dice Marco. Cioè che crocifisso Gesù vuol dire che con il cristianesimo è così, beh. Un po' l'opposto. E dentro le controversie, che sembrano raccontare cose d'altri tempi, c'è sta roba qua, E io vi auguro di imparare a riconoscerlo, perché allora sentirete il Vangelo che vi morde addosso, vi dice delle cose che vi riguardano personalmente, E allora è una parola del Signore per la nostra vita, per la nostra conversione. Però una cosa tira l'altra, è come per i discepoli, come dicevamo prima, no? Magari tu ti esponi un pochino, ma dopo, alla prossima volta, la lezione dei discepoli, che si chiamano discepoli perché hanno tutto da imparare, viene rincarata. Ed è la storia di loro e di noi, insomma, si fa l'avvicinamento alla croce, sostanza del cristianesimo, l'avvicinamento alla conversione radicale, sostanza del cristianesimo, attraverso un cammino di fraintendimenti, di smentite, di correzioni di rotta, di conoscenza di Gesù, di incontro con Gesù, che come vediamo nel Vangelo di Marco continuamente corregge i suoi discepoli. Lo vedremo, adesso qui siamo arrivati solo alla chiamata, vedremo i prossimi passi dal capitolo sesto in poi, vedrete, è una escalation, si dice oggi, sarà una escalation di incomprensioni dei discepoli, di correzioni dei discepoli, sarà uno scomparire progressivo della folla, da circa metà del Vangelo di Marco in poi, uno scomparire progressivo della folla. Perché? Perché la folla, nel Vangelo di Marco, è il rapporto con Gesù di carattere esteriore, perde il contatto. Si perde il contatto, si perde il treno. Chiaro, chi non si imbarca, il treno parte, no? Queste robe qui ci sono nel Vangelo di Marco.
Sto a sentire, Don, c'è una cosa da rilevare, che è vero che il rapporto con Dio, in un certo modo, come tu l'hai presentato, non è un do ut des, no? Adesso io sono rinter di fuoco, la preghiera, basta che te mi dai quello che ti chiedo, non so, quello del genere, se no.
Però troppo,
sì, ma vuol dire come concezione, perché poi dopo si vede benissimo dall'esperienza che poi Dio non è che fa nemmeno così, non è che ci dà quello che chiediamo, però come concezione di rapporto. Però è anche vero che se uno non avesse una, è umano dico avere un riscontro, perché se uno avesse un riscontro, per che cosa si muoverebbe? Primo. Secondo, c'è poi dopo il cammino successivo che ti porta addirittura, non so se dire così il cammino successivo, ma ti porta addirittura a dire,
certo,
Signore, tu sei talmente il bene che io...
Certo, ma è umano nel senso che tutti gli incontri cominciano da un aggancio. Insomma, la storia di una coppia che arriva da Marsi può essere cominciata in una discoteca perché hanno fatto un ballo insieme. C'è niente di più banale di questo rispetto al risultato finale? Chiaramente no. No? È una cosa che poteva sfociare in 10.000 altre maniere all'infuori di quella. Dopo c'è stato ben altro. E però se non c'era l'aggancio non c'era neanche il resto, chiaramente. E così è nella storia della conoscenza e dell'incontro con Gesù. Ci saranno gli agganci, ci sono i momenti di aggancio. Per esempio i primi che l'hanno seguito, Pietro pensando che fosse... Giovanni molto meglio di Giovanni, insomma, che fosse motivo per cui lui non aveva seguito Giovanni, per esempio, ha avuto quello come aggancio, ha avuto quell'incontro lungo il lago di Galilea che qualcuno gli ha detto, ma stai a fare il pescatore, vieni con me che ho qualcos'altro per farti, qualcosa che lo avrà in qualche modo, sì, a livello intuitivo, a livello, comunque l'ha messo, l'ha agganciato, no? Precisamente come quando due che si incontrano la prima volta e poi dopo fanno una storia insieme, e al primo incontro si agganciano e basta. È umano, se vuoi dire questo, è umano sì, perché lì senza un aggancio non ci può essere neanche altro, no? Però,
anche il seguito bisogna.
Però, ecco, quello dipende poi che cosa porta, perché se tu ti coinvolgi con quella persona, quell'aggancio è l'inizio di qualcos'altro. E dopo facendo qualcos'altro ti accorgi di qualcos'altro ancora, e poi di qualcos'altro ancora, e poi di qualcos'altro ancora, fino a quando qualcosa succede, o te ne vai, oppure ti leghi. Perché va avanti un rapporto sempre più vero, sempre più ravvicinato, sempre meno legalista, no? Sempre meno convenzionale, sempre meno a distanza, sempre più ravvicinato, e più l'incontro è di tipo ravvicinato e più le persone si svelano per quel che sono e succede, insomma, o l'impatto o lo stacco, insomma, no? Ecco, qualcosa del genere che è molto umano. Non in questo senso, perché Marco insiste esattamente, in modo veramente talvolta sadico, sembrerebbe a prima vista, sulla radicale novità del salto, della conversione. Però, ecco, non nel senso che non ci sia dell'umano, è certo, è perché è umano così, perché è così che si fanno gli incontri veri. Sia con una persona, sia con quella persona che è il Signore Gesù, no? Che è una persona. E l'incontro con Lui ha le caratteristiche dell'incontro con una persona, non le caratteristiche di un incontro con una legge o con un patto, con una convenzione. È questo che gli autori biblici, specialmente adesso parliamo di Marco, vogliono sottolineare, che poi è magnifico quando lo si scopre, è magnifico perché dice la serietà della fede, che non è un'adesione ad una dottrina, non è un'adesione ad una club, cioè ad una chiesa, non è un'adesione a... È una di quelle cose che nella vita succedono, di quelle meraviglie che nella vita succedono quando te incontri una persona con cui senti che puoi buttarti per la vita. E questo succede, è umano, è molto umano, è molto bello, pur con tutte le caratteristiche di smentita, di fatica che hai, perché fare degli incontri veri con le persone vuol dire prendersi delle... È vero o no? Perché è vero, perché è umano il rapporto col Signore così. Come volete che sia? La nostra misura, sua misura, insomma, la misura di un incontro. Ora, il bello del Vangelo è precisamente che ci educa a questo, se noi ci educhiamo a capirlo, no? A vedere che cosa c'è. Ci educa a questo, cioè a spogliarsi progressivamente di un rapporto, anche se noi siamo o riteniamo di essere dei discepoli, dice Marco. Ci fa capire che discepoli vuol dire quelli che hanno tutto da imparare. Cioè ci educa a spogliarci progressivamente da un rapporto convenzionale per arrivare ad un rapporto convinzionale, per fare un gioco di parole, cioè ad un rapporto interpersonale profondo che mano in mano, no, rimescola tutto. Chiaro, rimescola tutto, perché rimescola tutto quando voi entrate in rapporto con una persona realmente, accidenti, quello cambia la vita, lo so, l'unica maniera di non farsi cambiare la vita è tenersi a rispettosa distanza, stabilire i confini, se te arrivi fino lì e io arrivo fino qui. Te qui non ci vieni perché è roba mia, io là non ci vengo perché è roba tua, però ognuno ha il suo posto. Questo però è un gioco di rapporto dimensionale. Questo vuol dire giocare con Dio, tenerlo a rispettosa distanza, no? Giocare con Cristo per tenerlo, insomma.
La fermiamo la via, perché quando ricomincio io butto male. mi pareva che la domanda di Don Augusto, non so se
cosa fosse.
Fosse diversa. Cioè, no, detto, però ci vorrà anche qualche riscontro, l'ha detto così?
No, io volevo dire che c'è questo incontro iniziale di cui parlava, vero, però nonostante la fatica, nonostante le smentite continuamente ti avvengono, però tuttavia tu ti senti una pace, capito? Una pace interiore, perché non così mi immagino, almeno può darsi che sia un certo stadio di vita cristiana, fino a che, come si legge nei santi, i quali arrivano al punto di dire: Signore, prendi tutto perché io non, proprio perché te lo meriti e basta. Anche se il riscontro ci sarà l'ultimo per forza, perché non ci può non essere.
Nei santi, nelle persone che si amano, anche tra le persone succede la stessa cosa. I santi non sono altro, quelli che noi chiamiamo santi, non sono altro che le persone che hanno vissuto, scoperto l'incontro col Signore Gesù come un incontro personale, reale, vero, che cambia la vita. Perché non succede così tra due quando si amano. Alla fine, insomma, ci si arrende, perché si è capito che uno lo può fare, che l'altro non ti frega.
E volevo dire,
che non ti frega nel senso di fondo, hai capito? Perché dopo ci sono tutte le storie di avvicinamento, no?
Ma volevo dire che dentro questo cammino c'è lo stesso, quell'intuizione iniziale di una cosa importante per me.
Sì. Quasi... che credevi di aver capito, invece non hai capito niente, lo scopri dopo.
Sì, vabbè, ma però più vai avanti, più questa cosa qui diventa più vera, capito?
Sì,
questo riscontro,
ma diventa più vera perché si cresce, no? Si spoglia sempre di più di certe robe che dai, le batoste ti fanno capire che andavano bene, no? Cioè diventa sempre meno un rapporto convenzionale, così distante, e diventa sempre più un rapporto ravvicinato, ma ravvicinato nel senso che ti prende, e finché stai distante non ti prende mica.
Io ho una cosa, Agostino, appunto, su queste cose che dici, che mi convinco dalla bontà, ma c'è questo momento della sofferenza in mezzo, che quando vede le persone, questo non è messo molto in evidenza.
Io no, ma Marco sì. Sono il Giro di Mare, vedrete che i discepoli prendono di quelle
volte,
di quelle crisi, ed anche il Vangelo di Giovanni lo mette bene in rilievo, che di quelle crisi, che perché precisamente di più scopri che si tratta di ben altro, più insomma mettiti nei panni di Pietro, quando dopo tutto un itinerario con Gesù, come noi pensiamo che effettivamente è stato anche una convivenza, perché è stato sicuramente anche una convivenza, alla fine si ritrova ad averlo addirittura pubblicamente, disinvoltamente rinnegato. Io non c'entra niente con voi. E dopo racconta gli Vangeli con una bellissima, no? Che Pietro se ne accorge e pianse amaramente. Non è questa roba qui. Non è questa roba qui. Cioè sì, non può non esserci. Ma io dico, fare quell'esperienza lì di piangere amaramente sulla propria fede, che credevo fede ma non è, magari che ci capitasse. Questo è il punto che ci vuol dire Marco. Quando passeremo per la pagina che è stupenda, passi più belli, certo, Pietro, che è la nostra fotografia, che è la nostra storia, no? Che è il nostro cammino, è il nostro. Tanto non è inutile, o non abbiamo ancora imparato a guardarci dentro ben bene, oppure se abbiamo imparato a guardarci dentro un po' e tanto cominciamo a riconoscere quei connotati lì, e allora è veramente, veramente stupendo riconoscersi e dire. Però non so se avete mai notato una delle grandi preghiere della spiritualità orientale, russa, greca, palestinese, greca, ortodossa, greca, russa, greca, palestinese, una delle preghiere più comuni, che poi è confluita anche nel breviario, cioè nella liturgia delle ore che recitiamo anche noi, è la preghiera che chiede il dono delle lacrime, la grazia di piangere.
mi ha sempre impressionato moltissimo perché precisamente mi viene in mente Pietro. Perché davvero è una cosa, fare quell'esperienza lì credo che è indispensabile. È una grazia nel senso che è uno dei momenti più efficaci, no, dell'incontro con Gesù, del dopo ci sarebbe da dire che stringi, questa è la sostanza del famoso sacramento del perdono, della famosa celebrazione penitenziale, questa è la sostanza, è l'incontro con Gesù che ti fa piangere. Ma anche lì, quante celebrazioni legaliste, per forza non funzionano. Ah, io non mi confesso più tanto, non serve a niente. Porcaccia la miseria, ma se non serve a niente, non è un incontro con Gesù, no? Cosa fai, butti via la persona? Butti via l'incontro? Ci sarà un motivo che non serve a niente. Ed è invece l'esperienza più esaltante, più bella, più grossa da cercare, da chiedere, questa esperienza qui, insomma, di piangere amaramente. Cioè di capire talmente bene com'è la nostra storia del rapporto con Gesù che ti viene da piangere. Come ti viene da piangere quando tu ti accorgi di aver fatto soffrire qualcuno a cui vuoi bene. Perché così sperimenti che gli vuoi bene, porca miseria. Perché così sperimenti che gli vuoi bene. E non è una cosa umiliante. Per forza non è una cosa umiliante, perché lo senti che attraverso quel pianto lì te diventi un'altra persona. Cioè cresce il tuo rapporto d'amore, no? Ma sono queste le robe che sono scritte in filigrana nei passi che leggiamo, eh? Solo che di solito sfuggono, cioè bisogna educarsi a riconoscersi, a vedere, a sentire, insomma, no? Così. Anche se si parte magari da quelle strade che potrebbero sembrare a prima vista banali, non so se delle volte vi sembra di dire delle cose un po' opinole o banali, ma che invece sono le nostre porte d'entrata, ragazzi. Se il Vangelo, la lettura del Vangelo non ci fa passare anche attraverso, e prima di tutto attraverso delle curiosità o delle questioni, delle domande da superare, non si arriva di là, si resta di fuori. E quindi è la porta d'entrata per andare dentro. Benvengano, per questo vi dico, le cose che dite voi sono più importanti di quelle che dico io, perché sono le vostre porte. Mentre quel che dico io non è detto che vi serva da porta. Può darsi, ma può darsi anche di no. Può darsi anche di no.
A me viene questo fatto quando per esempio vedo tutte queste controverse così, che io non mi ci coinvolgo, però vedo questa religione di Gesù che va contro quella del Tempio. Ecco, però lo vedo, diciamo, da un punto di vista storico.
Esatto.
E allora io dico, per me, io mi sono coinvolto molto, nel senso che ho cercato di stringere abbastanza questi culti legalisti personalmente, diciamo, però io li vedo così, cioè, no, cioè lui è la chiave di lettura, e io la vedo a livello storico soprattutto, ma non a livello che mi entra personale. Lui ha distrutto la religione del Tempio, lui l'ha distrutto, non gli interessava, il sabato era una norma, come per lui potrebbe essere quello oggi di andare a messa, a posto di fare un'opera di carità verso un fratello, allora io vedo un po' quello che mi conviene di più fare, voglio dire. Non voglio avere il primato del culto esteriore, ma vedere un po', insomma, quello che mi chiama, forse anche così.
Sì, ma però, il bello è che anche nella battaglia di Gesù contro il cultualismo, perché non sempre qui è in gioco quello, ma qualche volta è in gioco anche quello, e come per il digiuno, come per tutto il resto, non è tanto in gioco
la forma, sì, ma
è il culto, sì, ma il cultualismo, cioè non è tanto in gioco
il rapporto con Dio nella preghiera e che anche attraverso quel mezzo lì si possa instaurare un rapporto con Dio vero, anzi questo non è certo Gesù a smentirlo, ma è nella banalizzazione legalista del rapporto con Dio in quell'altra pratica. Cioè Gesù non è contro la pratica, e sarebbe un equivoco dire che Gesù sostiene uno spiritualismo puro, come hanno interpretato per esempio gli esegeti protestanti del secolo scorso, no? Della scuola liberale. Non sarebbe esatto neanche quello, non è che Gesù propugna uno spiritualismo, non è contro la pratica, ma è per una conversione radicale della pratica basata su una nuova scoperta di Dio che egli ci fa fare, o una nuova scoperta della fede che egli ci fa fare. Quindi è una, insomma, vino nuovo, dice bene quella parabola, è vino nuovo in otri nuovi. Se c'è vino nuovo, gli otri erano i recipienti di cosa, no? di pelle, che sostituivano le nostre damigiane, le nostre bottiglie. Chiaramente il vino nuovo che si dilata di volume, no? Perché bolle, bollendo produce gas, fa crescere il volume, no? In otri vecchi, cioè che non si dilatano più, che non sono elastici, spacca gli otri, va via il vino, va via e si perde l'uno e l'altro, dice giustamente Gesù che conosceva queste cose dei suoi tempi. E allora dice, vino nuovo bisogna che lo metti in un odre nuovo, cioè una volta che hai fatto la scoperta della novità che Gesù ti insegna, le pratiche non è che non ci sono più, cioè il contenitore non è che non c'è, solo che bisogna farne uno nuovo, non è più quello di prima, perché per il vino nuovo ci vuole uno nuovo. Questo è il discorso, non è che non ci sia più l'otre o il contenitore, cioè la pratica, è che viene cambiata.
Non il contenitore, è quello che ci, è il contenuto quello che ci deve stare a cuore, non il contenitore.
Ma il contenuto senza contenitore dove lo metti? La parabola suggerisce proprio questo, che non è il rapporto tra contenuto e contenitore, ma è che il cambio di contenuto esige un cambio di contenitore. Cioè una riforma, diremmo noi oggi, Gesù è portatore di una riforma del cuore, chiamiamolo così, che comporta una riforma della prassi, ma non un senza prassi, capito? Cosa che sarebbe un equivoco anche quella, ecco. E soprattutto è bello accorgersi, scoprire che non solo quella volta Gesù ha fatto di questo, ma adesso vuol fare di queste cose con noi. Cioè è a noi che vuole dare vino nuovo e otri nuovi. E allora bisogna riconoscere dove che sono gli otri vecchi nella nostra storia, cioè è nella nostra crescita o cammino di fede. Dobbiamo riconoscere quelle caratteristiche per uscire dalla lettura storica, come la chiamavi te, no? Che poi non è ancora la lettura del Vangelo come per me, per noi, no? Come una provocazione.
Che sarebbe ancora una volta rifare il gioco dei discepoli, di chi aveva visto, no, dei discepoli, di chi aveva visto in Gesù, colui che poteva rinnovare la società, insomma, cioè no, questa spinta, questa identificazione di ideali umani che ciascuno di noi ha anche a livello. In questo senso, nel senso che uno potrebbe a un certo punto, cioè uno potrebbe dire la Chiesa è uguale a un insieme di strutture, a un insieme di cose che vengono chieste, di gesti da fare, no? Eccetera, eccetera, tutto questo può star stretto e questo punto un modo per rinnovare potrebbe essere quello di mandare a monte tante prove pratiche da fare, eccetera, eccetera. Insomma, cioè voglio dire, forse non lo so, ciascuno di noi insomma, è passato in questo...
questa fase.
Nella fase in cui la Chiesa è stata un po' antagonista, Chiesa io parlo anche come ufficialità, come insieme di, no, di prassi, di gesti, di dire che a cui io... Non so che se storia non è che... Capite cosa
sì,
voglio
sì,
dire?
Penso di aver
cioè,
capito.
Nel senso che uno potrebbe dire ancora allora che cosa serve la, il sabato, allora cosa serve la domenica, tanto per fare un esempio, a cosa serve, non so, tutto quello no, che ti viene richiesto, diciamo a livello...
Sì, però non sarebbe leggere neanche correttamente il testo perché Gesù non dice a cosa serve il sabato. Gesù dice che il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Cioè è una riforma della pratica che presuppone una scoperta, che è stata fatta, che comporterà poi anche questo. Perché se non si scoprono le radici delle controversie, non si capisce la loro portata profonda, né per allora né per adesso. E le radici delle controversie non sono tanto sul, capito, sul spiritualismo o no, sulla prassi o no, ma invece Gesù è stato in controversia, in conflitto, perché ha proposto una riforma delle cose, che, della maniera di vivere la fede, no? Che gli derivava dal suo modo di vivere la fede, che gli voleva raccontare ed insegnare, che era il rapporto col Padre interpersonale profondo, il più interpersonale, il più profondo rapporto con Dio che possa esistere. Questo è ciò che Gesù è venuto a insegnare. Perciò, dicevo, la sostanza è, no, la provocazione di questi testi a andare al di là del rapporto legalista. Perché? Perché Gesù... è questo che vuole, ha voluto e vuole continuare a dire ai suoi discepoli, che il Vangelo non è stato certo scritto per degli estranei, è stato scritto per i discepoli, per le comunità cristiane, no? Quindi...
Io avevo fatto quella domanda.
Arca, mi è sfuggito qualcosa, vero? Qual era di un po'? Ecco, se dietro quella parabola, quel linguaggio parabolico dello sposo, Gesù suggerisce qualcosa di più che non un'immagine parabolica. Ora, qui nel Vangelo di Marco non si capisce bene, però come dicevi te, questa parabola ritorna altrove nei Vangeli, non solo nel Vangelo di Marco. Ritorna per esempio nel Vangelo di Giovanni e lì diventa chiarissimo, cosa che non è chiaro almeno a prima lettura, neanche a seconda lettura, insomma nel Vangelo di Marco come Vangelo di Marco da solo, non è chiaro, lì invece diventa chiarissimo che Gesù ha concepito il suo rapporto con i discepoli o con la comunità cristiana o con i cristiani, con la gente, con i suoi, in modo sponsale. E che quindi nel parabola dello sposo c'è più di una parabola, c'è l'indicazione di sé e del suo modo di rapportarsi con la gente. Lì diventa chiarissimo, nel Vangelo di Giovanni, che è specialista per questi approfondimenti del Vangelo, ulteriori e più esplicitati, più visibili, sempre facendo attenzione chiaramente, perché il Vangelo di Giovanni non è un Vangelo facile, tutt'altro che facile da... Però lì diventa chiaro questa cosa, che effettivamente non si tratta di linguaggio parabolico qui, quando Gesù vi fa ricorso, ma invece dell'indicazione di un rapporto che egli ha, o dice di avere, con noi,
e quindi rovesciando la frittata. E i discepoli con lui di carattere sponsale. Sponsale, di nuovo cosa torna col dire sponsale? Rapporto interpersonale. Cosa torna? E torna quel nocciolo della questione che dicevamo prima, che la fede non è un rapporto con una norma, con un giudice, con un patto, con un... è come Gesù la viveva, l'ha vissuta e ce l'ha insegnata, è un rapporto sponsale, cioè di carattere interpersonale profondo. E non a caso vi facevo prima i riscontri della nostra esperienza a questo livello, che è un'altra illuminazione profondissima da riconoscere. Perché, per esempio, leggete con questa chiave e poi questa chiave di lettura, leggete quella frase di Marco 3, che adesso è proprio nel passo che adesso prenderemo, no? Dove lui dice, quando lo vengono a cercare, gli dicono a tua madre e i tuoi fratelli, no? Cioè, chi sono mia madre e i miei fratelli? E guardando coloro che gli stavano raccolti attorno, cioè che lo stavano ascoltando, cioè, ecco mia madre e i miei fratelli, cioè dichiara questa frase, no, letta in quello, dichiara che Gesù ha un rapporto così e che così hanno un rapporto con lui i suoi.
Questa cosa qui adesso per me è stata una scoperta, diciamo, recente, ecco, perché prima io molto avvertivo il rapporto con Cristo, se non sotto il profilo legalistico, ma molto meno, molto di più come una, diciamo, come una serie di suggerimenti, no, che lui ha dato, che lui ha dato all'uomo per vivere bene, no? Che non come una, così, un'effettiva presenza col quale.
Esatto, quindi il rapporto con una dottrina.
Ecco, esatto. Io l'avvertivo.
L'essere seguaci di una dottrina, esatto, di un insegnamento. Esatto. Che non è ancora un rapporto interpersonale.
Infatti questa è una cosa del tutto.
È un passaggio anche quello, sia ben chiaro. Come l'aggancio che dicevo prima è un aggancio, è ancora un aggancio, però senza l'aggancio non viene il resto. Così anche queste fasi qui sono fasi di passaggio, ma di passaggio, cioè sono di quelle esperienze che Marco descrive per i discepoli di allora, dell'accorgersi di credere di essere discepoli ma non esserlo, cioè di aver tutto da imparare. Questa è una delle esemplificazioni.
Allora adesso dacci qualche esempio di modello contemporaneo di qualcuno che si è lanciato bene, insomma. Nel senso che si mette sempre nel punto in cui non arriviamo mai, cioè nella situazione in cui siamo lì però ancora non siamo arrivati. Io capisco la tua funzione, no? Però è come quella mela che tu non prendi mai, è sempre un pochettino più là, voglio dire. Allora, cioè, sarebbe bene, adesso te lo metto così, e magari ci chiediamo perché tardi, no? Però, nella realizzazione di questi agganci, magari forse anche una tua esperienza personale, non lo so, di quello che veramente un po' uno è riuscito a arrivare, insomma, io. Non so se...
Penso di aver capito, ma
è una domanda da un milione di dollari.
Da un milione di dollari, sì. È una domanda da un milione di dollari.
Per dopo Natale.
Sì, bravi. Questa è una domanda davvero che ci prende tutti.
Io perché sempre, no? Questa immagine, ecco, diciamo di Gesù.
Bisogna finirlo, per l'altro, tanto, non serve.
No, volevo dire questo, appunto. Cioè, la, quello che ha molto preso su di me sono delle persone che sono riuscite nella storia concretamente
a avere avuto... Questo è l'altro sacramento dopo il Vangelo. Questo è l'altro.
Io non è che adesso ho capito.
Verissimo. Verissimo, verissimo, verissimo.
Ecco appunto, però oggi mi scuso un pochettino, queste cose sono, mi va bene, io sono contento. Mm. Però questa aggancia alla storia che sia ecco, per noi anche così come.
Qui entra in gioco l'altro passo, oltre l'incontro con Gesù attraverso il Vangelo, e che è l'incontro con Gesù attraverso la Chiesa, dei cristiani che vivono la fede, con cui tu vivi, hai bisogno di vivere.
Perché, ancora non
lo perché il cristianesimo da soli non si
non
vive.
Hai trovato la retta via.
Non si vive. Non si vive. Senza con altri cercare di viverlo. E con altri che poi delle volte sei tu che devi educare, invece che delle volte sono loro che ti educano. Però con altri che, ecco, sono arrivati qui, o perlomeno stanno camminando così, no? Cioè sulla strada del Vangelo per arrivare a quell'altro passo che dici te. Che è poi quello di fare delle scelte che poi si vedono.
Che poi si sentono.
Che quindi si sentono e che ti dicono, oh, insomma, allora? E questo è l'altro passo, che non è... È l'altro sacramento della presenza del Signore risorto, che è il fratello che ama, che crede, che vive con te e per te. E tu con lui e per lui. Insomma, così nel... Da qui il valore profondo, no, di Gesù che sceglie della gente, questo lo vedrete leggendo quel passo, che convive con lui, perché stessero con lui, è quello che stai dicendo te, eh? Pensaci bene, perché stessero con lui.
Questo è un modo importante, se magari ti aiuti forse questa
è di io ogni volta che capita lo rivisiteremo, ecco, però dopo quel che viene dopo di qui.
Però lui non chiedeva soltanto di stare con lui, perché cioè, chiedeva di andare oltre, se si fosse esaurito con lo stare con lui.
Sì, sì, dopo dice, e per mandarli a fare quello che faceva lui.
Ecco,
scritto
quindi
dopo.
In pratica per
un'altra roba ancora,
essere
sì.
Tutti avviati verso la croce, cioè anche se in momenti diversi...
Amo stare con lui voleva dire andare a finire così, eh?
Sì, beh, apposta, però questo corrisponde anche al fare, insomma, cioè all'affrontare la vita e le vicende che la vita ti pone in certi termini. In un certo modo, la famosa frase non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio, non è questo, cioè non è quello di dire, insomma, tutto si gioca
nelle scelte.
Nelle scelte, non so. Non soltanto delle persone con le quali forse è anche piacevole condividere un certo modo di vedere e di vivere la fede. Ma forse a volte proprio affrontando situazioni che non ti gratificano proprio per niente,
è l'altro lato, è la missione, quello che dice dopo, perché stessero con lui, uno, e per mandarli a fare quello che lui faceva, e questo è l'altro aspetto.
Non ha sentito la parte più bella di una busta, la zia.
Allora,
ecco, aspetta il registratore lì.
No, adesso è acceso. Oddio, scusa.
Adesso lo risento qui io. Eh sì.